Ecco, è qui che aspettavo, insomma, questi versi per usare come sottofondo, insomma, veramente di lusso, un Lucio Battisti che dice sì, viaggiare e dare il benvenuto ai nostri ospiti. Allora, abbiamo con noi il professor Guido Bosticco, cui do il benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. E anche il professor Claudio Visentin. Pronto?
Eccolo qua, buongiorno a tutti.
Eccoci, buongiorno. Allora, così due parole per i nostri ascoltatori. Guido Bosticco tiene un laboratorio di scrittura nel corso di laurea all'Università di Pavia, un corso di laurea in scienze filosofiche, giusto?
Sì, filosofia, ogni anno cambia nome, comunque
questa è l'università italiana, piccola pecca, insomma. È scrittore, è saggista, giornalista, e quindi insomma è un uomo ricco di idee, insomma, anche perché vedo che vedo anche come socio fondatore di Epoché, un'agenzia che da 10 anni vedo si occupa di comunicazione istituzionale, politica e culturale.
Esatto.
Giusto?
È ciò con cui mi pago, diciamo, il mutuo della casa.
È importante, direi, è essenziale, sì. Ecco, Claudio Visentin insegna storia del turismo all'Università della Svizzera Italiana,
ed è stato professore a Bergamo, diciamo subito questa, nella sua itinerante carriera, perché i professori di viaggio poi viaggiano anche,
sì.
Ho insegnato anche per 3 anni a Bergamo, di cui ho un bellissimo ricordo di Bergamo Alta, della facoltà di lingue,
di lingue.
Dove insegnavo, certo. E delle mie studentesse bergamasche, che erano bravissime e studiosissime, non ne ho più avuto. Di così serie neanche in Svizzera.
Davvero?
Allora voglio fare questa dichiarazione d'affetto a distanza.
Bella
anche questa idea di Battisti. Siccome oggi parleremo tra l'altro di viaggi animali, volevo ricordare che Battisti diventa Battisti dopo il grande viaggio del 72 con Mogol in cavallo, ecco, attraverso l'Italia. È dopo quel viaggio lì che noi abbiamo tutte le sue canzoni più belle. Un curioso viaggio a cavallo con il suo paroliere lungo tutta la penisola, e mi sembra una bella circostanza da ricordare, ecco.
Ecco, allora siamo entrati nel vivo così dell'argomento bellissimo di oggi, che è il viaggio. Poi vabbè, siamo anche alle porte di un'estate, per cui insomma tutti viene un po' in mente chi più che meno di farsi un viaggetto, anche nel senso più comune, insomma, del termine, magari quello meno nobile. Ecco, fra l'altro, dunque, Claudio Visentin, vedo che racconta, cioè si occupa di nuovi stili di viaggio. Cosa significa occuparsi di nuovi stili di viaggio? E scrivendo poi sul Sole 24 Ore, giusto?
Sì, è cominciato una decina d'anni fa, ho cominciato a pormi questa diversa prospettiva, cioè mi sono reso conto che cominciava a essere non più così importante dove si va. Le persone continuavano a dire vado in Slovenia, vado in Francia, vado in Scozia, continuavano a distinguere i viaggi per destinazione, mentre in realtà la caratteristica del viaggio contemporaneo è il modo in cui si viaggia. Altro è viaggiare tutto compreso, o viaggiare in prima classe, altro è viaggiare zaini in spalla, si può viaggiare in bicicletta. Noi abbiamo viaggiato con un asino, che credo che sia il viaggio più lento che si possa fare sulla terra. Per questo mi sono posto questo problema degli stili di viaggio, cioè di pensare di più al modo in cui viaggiamo,
sì,
perché a seconda del modo cambia completamente l'esperienza.
Ecco, non è male come punto di vista, come ribaltamento, insomma. Ecco, questo di cui parla, questo viaggio con l'asino, poi ha dato vita proprio a un libro che si chiama Il viaggio con l'asino.
Ha dato vita a un libro di preoccupante successo,
di preoccupante,
perché era nato
successo
come un poco più di uno scherzo tra amici, e invece sta risalendo asininamente le classifiche, insomma. Segna che c'è anche piacere e gioia per questo tipo di esperienza, appunto. È stato un viaggio lentissimo in Abruzzo prima del terremoto, con degli asini e dei bambini,
sì,
e dei professori, perché noi eravamo dei professori, dove alla fine di questo viaggio si è scoperto con un po' di sorpresa che gli asini non avevano imparato niente dai professori, e invece i professori avevano imparato parecchio dagli asini.
Complimenti per l'apertura allora, mentale. Allora, introduciamo, intanto parliamo di questa scuola, questa idea. Io vi ho chiamato, ho piacere di avervi qui a Radio E per parlare di viaggio. Prendo spunto dal fatto che ho scoperto che esiste questa scuola di viaggio in una precedente intervista intervista con Bosticco, appunto, che era qui con noi per una rassegna letteraria che si svolge qui a Bergamo, Lettura Mene sotto il Berceau, che io abbraccio ogni anno molto, molto volentieri. Ecco, allora, scuola del viaggio, intanto introduciamo, insomma, vi lascio, professor Bosticco, ci introduca, sì, insomma, l'idea e anche alla realizzazione di questa scuola del viaggio, insomma.
Sì, questa scuola del viaggio nasce da un nasce da un'idea di Claudio, appunto, Visentini, e subito trova, come dire, il concorso di tre università che avevano appoggiato questa iniziativa fin dall'inizio, che era l'Università di Pavia, Pisa e di Lugano, appunto, della Svizzera italiana. Quindi per un paio d'anni, anzi per tre anni, sono andati avanti con diciamo il patrocinio di queste tre università, e da quest'anno, come una buona spin-off, è diventata un'associazione senza scopo di lucro, che fa le stesse cose che faceva prima. In realtà la differenza è che prima era riservata a studenti dell'università, di queste tre università in particolare, adesso è aperta a tutti, non solo studenti ma a tutti i cittadini, a tutti coloro che vogliono partecipare. Che cos'è?
Ecco, che
è
si
un'associazione
fa?
Che si occupa di promuovere la cultura del viaggio nel modo in cui stiamo parlandone oggi, no? Viaggio, sì, turismo responsabile, viaggio responsabile, ma soprattutto viaggio anche con la testa, esserci quando si viaggia. Per questo che si occupa di scrittura, di fotografia, di disegno, cioè di narrazione in qualsiasi forma del viaggio, perché la fissazione, la narrazione, l'obbligo a tirar fuori da sé ciò che si fa durante un'esperienza di un viaggio già modifica moltissimo il viaggio stesso. È un altro stile di viaggio. Io, da quando ho incominciato a portarmi un taccuino e a segnarmi alcune piccole cose durante i viaggi, ho modificato il mio modo di viaggiare, di ricordare o di vivere questo viaggio.
E quindi posso interrompere, perché mi è venuto, certo, in mente una piccola analogia, nel senso che parlo spesso qui di consumo consapevole. Siamo un po' nell'epoca in cui si prende piede il consumo consapevole, il consumatore responsabile. Voi state promuovendo il viaggiatore consapevole.
Sì, diciamo che il viaggiatore consapevole consuma il proprio tempo in maniera consapevole, perché il viaggio occupa tempo, può impegnare anche del denaro, evidentemente non necessariamente molto, ma comunque occupa relazioni, si riguarda relazioni con altre persone, con un altro territorio, eccetera. Più è consapevole, sì, più si è consapevoli di tutto questo sistema che il viaggio comporta, più il viaggio assume una valenza davvero esistenziale, di crescita, vogliamo dire, di apertura mentale, di tutto ciò che dal luogo comune alle cose più raffinate si possono pensare di un viaggio. Noi che cosa facciamo come scuola del viaggio? Facciamo essenzialmente una summer school, che dura una settimana, come nostro prodotto di punta, diciamo così, una summer school che dura una settimana, tradizionalmente in Sicilia, è stata sempre a Marsala, quest'anno si sposta a Salemi e si svolge dal 23 al 30 agosto, e in cui si fanno è una specie di factory creativa, si fanno molte cose, è molto difficile da spiegare, si fa 24 ore al giorno con 30 studenti, ci sono 5-6 insegnanti, appunto, di scrittura, fotografia, carnet de voyage, e si sta tutto il giorno a pensare, a scrivere, a elaborare, a lavorare, e poi arrivano, come in tutte le scuole, degli ospiti a fare qualche lezione.
Siamo, sì,
da Paolo Rumiz, Oliviero Toscani, quindi dico, siamo anche,
certo,
bene,
direi, grandissimi nomi assoluti. Io passerei la parola a professor Visentin per chiedere, siccome alla fine spesso mi si chiede, poi anche quando, come conduttore, no, di andare alla radice delle questioni, no? L'ultima domanda è sempre perché. E visto che l'idea è sua, giusto? È ufficialmente l'ideatore della scuola del viaggio. Ecco, questa scuola che ci ha appena raccontato il professor Bosticco, perché? Cioè, nel senso, alla fine sembra molto piacevole, bellissimo, però il target, lo scopo finale di questo gruppo poi se ne va dopo una settimana, full immersion, con cosa?
E cosa succede? Questo gruppo se ne va dopo una settimana, e per qualcuno è stata una bella esperienza che rimane una settimana arricchente, qualcuno cambia lavoro. qualcuno trova lavoro nel campo dei viaggi. Sono curiose la portata delle ricadute. Noi non offriamo alla fine una settimana di vacanza intelligente, diciamo così, però siamo sorpresi noi stessi dalla ricaduta che ha una settimana interamente dedicata a se stessi, tirando fuori veramente quello che le persone hanno dentro, senza poter mai dire sono stanco e quando faccio questo, perché sei continuamente spronato a fare delle cose interessanti. Vede, io dico sempre, perché la scuola del viaggio? Perché c'è una differenza profonda tra la vita com'è di solito e come potrebbe essere. Noi ogni tanto in alcune di queste settimane riusciamo a intravedere come potrebbe essere la nostra vita interessante, piena di ritmo, piena di scoperte, e ahimè com'è diversa per noi stessi poi quando torniamo a casa, prima di tutto per noi stessi, dalla nostra quotidianità. Quindi direi, non è una scuola di fotografia, non è una scuola di scrittura, è una scuola di quella grande esperienza che è il viaggio, che se noi non ci proteggiamo con tutte le nostre strategie turistiche, con tutte le nostre assistenze, con tutti i nostri mezzi tecnici che ci proteggono in fondo da qualunque cosa ci possa accadere, se noi non ci proteggiamo troppo, il viaggio è un'esperienza che ti rivolta, che ti cambia la vita, che ti fa diventare un'altra persona. Perciò viaggiamo. Perciò viaggiamo.
E quindi insomma è importante quindi il modo in cui si viaggia. Più che la meta, il viaggio diventa un po' lo scopo, insomma.
Aggiungo solo una cosa. Prego. Se posso, che da quest'anno c'è anche addirittura una piccola edizione pro della scuola, proprio perché molti studenti vogliono ritornare a fare qualcosa di oltre, e quest'anno era chiusa in 3 giorni, ma in futuro diventerà una settimana anche questo. Quest'anno sarà a Cogne, gli anni prossimi vedremo se resterà lì o cambierà luogo, ma c'è anche una richiesta di continuare questo pillola, chiamiamola così, di formazione in questo senso.
Pro e progredito sarebbe
progredito,
corso progredito
professionale
universitariamente parlando,
ognuno dice quello che comunque, vuole su questo,
non pro qualcuno, pro qualcosa.
Ah no, questo no.
No, siamo senza fini di lucro, questo forse è l'unica
è
cosa che andava aggiunta.
Prego.
Siamo un'associazione di sviluppo sociale ahimè vorrei dire accuratamente senza fine di lucro, e quindi in realtà le quote dei soci poi vengono spese per i soci stessi per la loro summer school, diciamo,
quindi è un autofinanziamento in definitiva di chi partecipa, autofinanzia l'esperienza, insomma.
Assolutamente.
Non è poco, insomma. Qui anche il fatto che sia senza fine di lucro, insomma, la dice lunga su quanto ci crediate in questa cosa.
Sì, noi ci crediamo. Vede, mi faccia dire questa cosa. Prego. Che ci tengo molto. Noi ci crediamo. Lei prima parlava del consumo consapevole. Il consumo consapevole è importantissimo nel mondo di oggi. Qual è il problema? Questi consumi etici, questa dimensione etica dell'esistenza, spesso si porta addosso un'immagine un po' di noia. Cioè, diciamo, si deve fare così, sarebbe giusto fare così, però sarebbe molto più divertente essere dei consumatori tradizionali. No, diciamo noi, cioè il viaggio responsabile, il viaggio sostenibile, il viaggio come lo facciamo noi, è anche più divertente, è anche più bello. Questo secondo me è il senso profondo della scuola, dimostrare che l'etica e il divertimento puro, il divertimento ad altissimo livello, non sono incompatibili tra di loro. Diceva Stevenson, impara a bere, impara a pensare. Ecco, queste sono le due cose fondamentali dell'esistenza: learn to think, learn to drink. Impara a bere senza diventare un ubriacone e impara a pensare. E allora questo sarà un giorno il motto della scuola, io credo.
Tra l'altro una frase di un'attualità assoluta, visto che in questi giorni si parla moltissimo del provvedimento milanese, appunto, di vietare l'alcol, no, ai sedicenni, eccetera, eccetera. Quindi impariamo a bere.
Non vediamo.
No, impariamo a bere, certo.
Impariamo a pensare però assieme anche. Ecco.
No, infatti, si imparare a bere, cioè non è che vuol dire non bere. Poi personalmente sono abbastanza critico verso i proibizionismi, insomma, di qualunque tipo. Meglio,
ma a Bergamo non succederà, te lo ricordo che ne ho io della città, escluderei provvedimenti del genere.
Almeno per quanto riguarda il vino dovremmo essere assolutamente salvi, protetti, eccetera.
Ci sarebbero rivolte, io temo, no? Credo quindi siamo tranquilli.
Sì, anche perché abbiamo feste degli alpini ad ogni piazza, insomma.
E allora, appunto.
Ecco, stavo pensando a questa summer school, insomma. Ecco, la scuola è estiva, si chiama summer school perché si concentra proprio nel periodo estivo, o ci sono altre attività durante l'anno? Professore Visentin.
Sì, durante l'anno noi facciamo anche dei laboratori di scrittura, adesso usciranno gli avvisi, diciamo, intorno a settembre. Facciamo a volte dei laboratori di scrittura all'interno di festival, ad esempio dedicati al viaggio, che oggi sono molti, però la nostra essenza è soprattutto di scrivere in viaggio. Poi facciamo libri, appunto questo libro che abbiamo fatto in viaggio con l'asino, facciamo molti programmi radio, ultimamente specialmente con la radio della Svizzera italiana, con cui abbiamo degli accordi, quindi diciamo stiamo diventando, come diceva Guido, un po' una factory, cioè una agenzia creativa, associazione creativa, ma al centro rimane l'idea di andare 8 giorni ogni anno nel Mediterraneo. Quello è il rito fondativo. Che rimarrà finché io sono il presidente di questa associazione, insomma, ecco, quella cosa lì è comunque il centro dell'esperienza, è proprio simbolica. E dopo facciamo ovviamente tante cose, diciamo, come dicevo, nel campo dei media siamo molto attivi, insomma.
Professor Visentini, come io continuo a vedere delle analogie, ma belle anche questo fatto del modo in cui viaggiare, cioè dopo, adesso mi è venuto in mente, dopo c'è lo slow food, c'è lo slow tourism.
C'è lo slow foot che ha inventato Andrea Bocconi, il nostro insegnante di scrittura. Slow foot, cioè il piede lento. Dopo il cibo lento, per forza di cose c'è il piede lento. Camminare come atto digestivo in primo luogo, però camminare anche come scoperta lenta del territorio che ci sta accanto. Lentezza come ultimo lusso, in fondo. Non c'è niente di così lussuoso che potessi permettere di andare piano, di non rispondere al telefono. Di guardarsi attorno, è una forma di lusso che molti ricchi non si possono permettere. Io lo dicevo sempre, andare in giro con un asino per le montagne è una forma di lusso smisurato. Se non sei un povero asinaio che lo fa per necessità, ma sei una persona dei nostri giorni con tutto quello che gli serve, quello ormai è il lusso vero. Quindi slow food, come diciamo noi, assolutamente ottima analogia. Slow food è sul nostro orizzonte come un riferimento importante. Noi mangiamo e beviamo, non dimentichiamo questo aspetto, sempre cibi e vini del territorio dove siamo, niente cucina internazionale standardizzata quando siamo in viaggio, ci mancherebbe.
Ecco, ma quindi voi vi considerate un po' parte di un grande movimento, un nuovo movimento, di un nuovo umanismo che in diversi aspetti si sta venendo fuori, e la vostra specializzazione è l'aspetto del viaggio?
La domanda è filosofica, tocca Bosticco.
No, chiedo se magari invece è totalmente fuori luogo, perché non vi ritenete. Però io vedo, parlando, vengo talmente sentendovi parlare, facili queste analogie, che mi sembra di sentire qualcosa che è applicato al viaggio, però potrebbe essere applicato un po' anche altre cose. In effetti lo viene. Prego.
Ma certamente credo che nasca dalle persone che l'hanno pensato e che l'hanno costruito, che non siamo soltanto noi, ma devo dire anche sono appunto gli studenti che lo frequentano e gli altri che partecipano, ruotano, si appassionano a queste cose, come lei e come altre persone che stanno intorno alla scuola. Così è successo per Slow Food, eccetera. Cioè significa che esistono delle persone che vivono anche la globalizzazione in un modo positivo. Cioè io sono contento di vivere in un'epoca di globalizzazione in cui posso permettermi di conoscere meglio altre realtà, e poi posso scegliere appunto lo stile, come si diceva, con cui approcciare le persone, le relazioni, i luoghi, i viaggi, eccetera. Ecco. Naturalmente proponiamo, cioè l'idea divertente è fare avere uno stile che sia in qualche modo creativo, che possa gemmare ulteriormente, e non è solo un ritorno dalle vacanze in cui uno dice adesso torno a lavorare, ma rilascio lentamente nel mondo in cui vivo io, nella mia società, nel mio luogo di lavoro, ciò che ho visto o ho percepito in questo viaggio, eccetera. Questo è una specie di inseminazione continua, pollinazione che avviene con le persone che ci stanno intorno. È un'altra cosa che viene rilasciata agli studenti che sono nella scuola, a noi stessi ogni volta.
Penso sia un lusso anche potersi portare nella vita quotidiana appunto il benessere che ho accumulato in una forma di chiamava comunque una forma di vacanza, di stacco, e poi può essere questo viaggio, insomma, penso che sia una cosa terapeutica eccezionale, insomma. Non è da tutti, di solito il giorno dopo, anzi, leggiamo che c'è il mal di testa, la sindrome post vacanza, una roba allucinante, secondo me, no?
Esatto, è quello che
sì, i nostri studenti i due giorni dopo il ritorno dormono perché diciamo sono così stanchi di solito che questa sindrome non l'hanno mai provata. Lei toccava un punto molto importante: noi abbiamo bisogno di più esperienze e di meno consumi, diciamo, cioè abbiamo bisogno di consumare meno oggetti, di non riporre le nostre speranze di crescita in un oggetto, nel suo acquisto, nel lavoro che poi mi permette di acquistarlo, ma nelle esperienze che molte volte sono gratuite. Una sera siciliana passata a conversare, o come è successo a me, a scrivere mentre dei ragazzi suonano la chitarra vicino al bar e chiedono che canzoni voglio sentire intanto che scrivo, ecco, una cosa così non ha un significato economico. Metà della nostra vita non ha un significato economico, non si compra, non si vende, però è importantissimo, sono le esperienze. Allora, la scuola del viaggio è un'esperienza, non è un'agenzia di viaggi, non è un'organizzazione di viaggi, certo c'è anche quello, se no non arriveremo mai, ma non è lì il centro. È un'organizzazione di esperienza, è un centro di esperienza, e l'esperienza ognuno deve farsele lui, non gliele devono fare gli altri per lui, insomma, ecco. Altrimenti non vale.
Ecco, tra poco noi saluteremo il professor Visentin, fare dopo uno spazio, una piccola pausa, avremo con noi Michele Ferrari, che si occupa della parte fotografica. Quindi volevo chiedere al professor Visentin due cose: uno, se ha ancora senso distinguere tra turista e viaggiatore.
Ma diciamo è una distinzione, ha senso e non ha senso. Allora, non ha senso se è una distinzione un po' spocchiosa, cioè io sono un viaggiatore e tu sei un turista, diciamo così, sì. Spesso viene formulata così, allora non mi piace, perché è una specie di senso di superiorità che molte volte è anche mal riposto. Ci sono dei presunti viaggiatori che sono turisti all'ennesima potenza. Ha invece senso se diciamo che rispetto a un'esperienza dove tutto è preparato in anticipo, dove sapremo esattamente quello che facciamo, dove il nostro corpo viene prelevato, consegnato, riportato indietro a orari fissati, ecco, questo è proprio turismo. Niente di male neanche quella cosa lì, diciamo, il turismo, però certo non è una grandissima esperienza in sé. Io dico sempre, quando voi sapete dove sarete in un certo giorno, quando sento i genitori che dicono ai figli: allora giovedì ti chiamo alle 9:30, sono all'albergo tal dei tali a Rimini o in Sicilia, quello è turismo. Turismo è sapere dove si è, solo che ogni tanto bisogna spiazzarsi, bisogna un po' non sapere dove si è e dire: ma che posto è questo? Chi sono queste persone? Perché se no non c'è mai rischio. Ogni tanto si prendono dei bidoni spaventosi, intendiamoci, però ogni tanto si fanno delle esperienze straordinarie. Questo è il viaggio, per metà un fallimento e per metà un successo clamoroso. Il turismo è una cosa più media, più sicura, più standardizzata, non è male neanche lui, ma insomma dal punto di vista dell'esperienza è un po' meno interessante.
Ecco, poi per chiudere, visto che lei studia, si dedica agli stili di viaggio, io vorrei chiederle se ha una, all'interno di una sua ideale top ten, i primi due, insomma, se ha dei preferiti, qualcosa che predilige, insomma.
Le dice come destinazioni o come...
Come stile di viaggio, secondo lei lo stile come di viaggio...
Come stile di viaggio, io sono ultimamente un grande fautore del viaggio a piedi, sono in uno stato di forma fisica deplorevole, va detto subito, come molti dei professori sono in pessimo stato di manutenzione, però il viaggio a piedi lento, senza, non il trekking, cioè non l'impresa sportiva, ma il viaggio a piedi in mezzo alle persone... chiacchierando e conversando al momento è in cima ai miei desideri. E poi sto tornando a scoprire il mare, adesso vi parlo da un'isola del Mediterraneo e devo dire che ero stato un po' allontanato dal mare balneare, insomma il mare un po' adriatico per così dire, però sto riscoprendo cosa voglia dire avere sull'orizzonte questa distesa azzurra che non finisce mai, in posti dove il mare è mare autentico, mare di roccia, mare di persone che ci vivono, mare di pescatori. Queste sono le due suggestioni della mia estate.
Va bene, io la ringrazio, professor Visentin, di essere stato con noi. Noi facciamo una piccola pausa e poi ci ritroviamo ancora con Guido Bosticco e daremo il benvenuto a Michele Ferrari, che si occupa appunto della parte della fotografia di questa scuola. A risentirci, professor Visentin. Grazie per essere stato con noi.
Un saluto agli ascoltatori.
Arrivederci, ciao.
Buona giornata.